alla storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori.
Quindicesima puntata. Giacobbe ed Esaù.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questa trasmissione noi vivremo il passaggio da un personaggio a un altro. L'ultima volta ci siamo fermati sul sacrificio di Isacco, che è il momento in cui la storia di Abramo arriva al culmine. A questo punto non ci soffermiamo specificatamente sul personaggio di Isacco, che però abbiamo visto molto seriamente nel momento del suo sacrificio. Nel momento in cui lui non si ribella all'offerta che il padre fa. Ma dobbiamo un pochino saltare tutta una serie di parti che sono molto belle, molto interessanti, ma non possiamo soffermarci su ogni particolare della storia di Abramo e appunto sorvoliamo un pochino sul fatto, per esempio, che dopo il sacrificio di Isacco ci sarà il racconto della morte di Sara. Quando Sara muore, questo dolore immenso che viene inferto sia ad Abramo che a Isacco, ci saranno due cose. Abramo finalmente conseguirà di avere un possesso, perché proprio per seppellire Sara riuscirà a comprare un pezzo di terreno nella terra di Canaan, e quella sarà la prima porzione di terra che il popolo di Israele possiede storicamente in quella zona, in quella terra appunto promessa, e curiosamente viene data per mezzo di un dolore, ed è una cosa piuttosto importante. Questo stesso fatto, cioè la morte di Sara, provoca in Isacco un grande vuoto, e a questo punto il padre capisce che lo deve aiutare a diventare un uomo e a sposarsi. E ci sarà il racconto complicato ed interessantissimo del rituale su come Abramo trova moglie a suo figlio Isacco. Ci saranno una serie di scene che passano per gli uffici del servo di Abramo, il quale troverà moglie presso la parentela di Abramo, che è rimasta nei suoi luoghi natii, nei suoi luoghi di partenza. E allora questa è conseguenza che Isacco si sposa con Rebecca, e Rebecca è in realtà la sorella di Labano, che ci interesserà più avanti nella storia, perché appunto sarà lo zio dei figli di Rebecca e Isacco. C'è il racconto anche della ulteriore discendenza di Abramo, che, per benché così vecchio, prende un'altra moglie, ha altri figli, e questo giustifica l'esistenza di altre popolazioni benedette, tutta una serie di cose buone collaterali che succedono. Quel che succede è che, appunto, compare il momento della morte di Abramo. E Abramo muore infelice canizie, vecchio e sazio di giorni, riunendosi ai suoi antenati, e si riuniscono per seppellirlo Isacco e Ismaele. Ed è interessante che ricompare questo figlio che è stato allontanato, il quale comunque è un benedetto e comunque una grande e bella discendenza. Infatti viene descritta questa discendenza per poi passare invece alla discendenza di Isacco, e così arriviamo a metà del capitolo 25, dove Isacco diventerà padre, e vedremo che cosa succede. Allora ascoltiamo un pochino la generazione, la nascita dei suoi due figli gemelli che nasceranno. Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel l'arameo, da Paddan Aram, e sorella di Labano l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché ella era sterile e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed ella esclamò: «Se è così, che cosa mi sta accadendo?» Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il più piccolo». Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù, fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero, ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù, perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Ecco, questo racconto ci pone di fronte alla nascita di questi due gemelli eterozigoti, che sono uno rosso, l'altro imberbe, come dirà poi più avanti la scrittura. E noi siamo di fronte a questi due gemelli diversi, che sono l'immagine classica proprio della origine della storia, dove c'è un'alterità e dove c'è una rivalità che subito comparirà, anche nel momento proprio della nascita. Questi due combattono già nel grembo della madre. Allora Isacco sposa una donna, Rebecca, che si scopre essere sterile. E questi di famiglia hanno questo problema, che si vanno a prendere mogli con questi problemini qua, sia Abramo con Sara, sia Isacco con Rebecca. Bene, e ancora una volta è il Signore che genera la vita. Questo è un aspetto sempre importantissimo. Queste donne che sono sterili sono l'immagine di una generazione che può nascere solamente in Dio e da Dio. In fondo l'umanità, che pure sa essere florida e feconda, in realtà è sempre portatrice di una latente sterilità. Quella sterilità collegata al fatto che non gravidi di una vita più grande, di una vita bella. Infatti quello che dovrà nascere in questa donna non è una umanità generica, ma una umanità eletta. Questi sono i due che combatteranno per l'elezione, i due che sin dal grembo stanno litigandosi la grandezza. Chi dei due è il primo? Questo, senza ombra di dubbio, è un aspetto assolutamente umano, e infatti qui ci sarà un confine non nitido fra una rivalità umana e una rivalità spirituale, fra qualcosa che si gioca su un problema di beni e qualcosa che invece si gioca su un problema di eredità spirituale, di grandezza, di elezione, di benedizione che viene da Dio. E allora, per una preghiera che Isacco fa, Rebecca diventa feconda e appunto ha questi due bimbi nel grembo che fanno a botte fra di loro. Ed è il Signore che deve dare una risposta, e la sua risposta è piuttosto sorprendente. Due nazioni sono nel tuo seno. È interessante, un bambino è una nazione. Ogni bambino è l'inizio di una cosa grande, ogni bambino. E quando ce ne sono due nazioni, due destini, due eredità, due grandezze, e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Impressionante il fatto che la benedizione di Abramo è già arrivata nella sua fecondità fino a Rebecca, e Rebecca genera popoli. In fondo è sempre così. In fondo dobbiamo saper guardare questa grandezza nelle cose. Ma qui si parla di un popolo che sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. Questo è il punto. Questa elezione del secondo, l'elezione del più piccolo, nella Bibbia è già comparsa con Abele. Caino e Abele, in realtà, secondo i testi e secondo l'analisi un po' rabbinica, sono gemelli. E anch'essi verranno uno dopo l'altro e il primo, che sarebbe Caino, di fatto sarà scartato e il secondo, che è Abele, sarà eletto, sarà accolto. Quando nel capitolo 4 della Genesi compaiono Caino e Abele, viene detto una sola volta che Adamo conobbe Eva, generò Caino e dopo un tempo, che non è detto che siano anni, generò anche Abele. E non viene detto ancora una volta che Adamo conobbe Eva. Ecco, nella tradizione rabbinica i due sono gemelli, e infatti sono molto diversi fra di loro. Come sempre, è il tema della fraternità e della rivalità che compare in Caino e Abele e compare anche in Giacobbe e Esau. E dobbiamo vedere come la scrittura svolge questo tema. Al momento del parto di questi due bambini, i due gemelli erano nel grembo, esce il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esau. Ecco, comparirà questo uomo rosso, rossiccio. Il nome Edom, rosso, ed Esau, rosso appunto, sono collegati anche alla parola Adam, da cui Adamo, che è terra, che è il nome della Adama, che è appunto la terra che è, diciamo così, marrone, rossa, è quel tipo di rossiccio lì. Infatti più avanti compariranno le lenticchie, che normalmente sono quel marrone che appunto può essere anche inteso come tendente al rosso. Cromaticamente parlando, il marrone è molto pieno di rosso. Quando i pittori devono produrlo, devono far incontrare il nero con il rosso. Ecco, il punto è che questo è proprio un uomo di terra, proprio un uomo terreno. È un uomo, infatti, che sarà definito uomo del campo, l'uomo che sta per strada, l'uomo che sta in mezzo alle cose che sono proprio terrestri. Allora, esce per primo lui. Lo vedono così rossiccio e lo chiamano il rosso, lo chiamano con questo nome che peraltro sarà collegato al colore delle lenticchie, quando lo vedremo fra un pochino. Subito dopo, dice il testo, uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esau. Perché tiene in mano il calcagno di Esau? Ecco, possiamo intenderlo in due chiavi. Innanzitutto, Giacobbe sarà un uomo molto furbo, molto saggio, molto molto intelligente, il quale saprà applicare la sua intelligenza momento per momento. E da una parte, una prima ipotesi è che lui si fa tirare fuori dal fratello, si attacca alla caviglia del fratello, ai passi del fratello, di cui poi in futuro ruberà la primogenitura, di cui usurperà il posto. E così esce dal grembo della mamma, ma ancor di più, e più sostanzialmente, l'ipotesi di questo atto da parte di questo bambino è che sta cercando di sgambettare il fratello, di non farlo uscire, di trattenerlo, e non c'è riuscito. E per questo lo chiamano Caviglia, perché questo è il suo nome. Il nome Giacobbe vuol dire Caviglia, cioè colui che sgambetta. Colui che appunto sta lì e devi stare attento perché ti passa avanti, ti deve superare, è il classico secondo, è proprio la psicologia del secondo, quello che per un pelo non è diventato primo, quello che si trova un antagonista davanti che ha la freccia accesa per superare il fratello è la psicologia un pochino ribelle che troveremo nella storia del figliol prodigo, che è il classico secondo che deve cercare uno spazio, affermarsi, e però questo bambino sta cercando di superare il fratello sin da subito in una maniera molto molto scaltra. Di fatto quello è, da una parte c'è il rosso e dall'altra c'è il caviglia. Questi sono i due tizi. Uno è il terrestre, l'altro è quello che vuole superare, l'altro è quello che vuole andare oltre, l'altro è quello che vuole superare chi e cosa. Il terrestre sarà incastrato nel terrestre e diventerà, come dire, schiavo della terra. Invece questo uomo che vuole superare a un momento imparerà a fare il superamento, quello vero, farà un salto, ma ci vorrà tutta la vita perché lui sgambetti fino in fondo la realtà e possa arrivare in un posto dove l'umanità, il terrestre, il rivale Edom, Esaù, non potrà arrivare mai e poi mai, perché è l'oltre della terra. Ecco, c'è una grande portata in questa realtà. Sono due uomini, sono due umanità. Noi dobbiamo imparare a vedere nel testo qualcosa che è per noi, per cui è molto importante che Giacobbe ed Esaù in realtà siamo sempre noi. Sono due aspetti della nostra vita, sono due aspetti del nostro cuore. Ecco che continuiamo in questo viaggio e abbiamo visto nascere questi due fratelli, il rosso e lo sgambettatore. Uno che è collegato a questo colore rossiccio che sa di terra e l'altro che deve superare, deve andare oltre, deve avvalersi. Ecco, vengono descritte le caratteristiche di questi due ragazzi con delle parole di un'importanza capitale. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Dobbiamo un pochino capire, perché la traduzione cerca di dare testo di espressioni un po' complicate. Esaù diviene abile nella caccia, abile nel cercare. Esaù è un inquieto. Esaù cerca. L'idea della caccia è evidente perché si capisce dai versetti successivi, perché di fatto Isacco predilige Esaù perché gli piace la cacciagione. Infatti Esaù è un cacciatore e poi sa fornire selvaggina per la cucina. Bene. Però è interessante che è abile nel cercare, abile nell'andare in giro, abile nel trovare, è un segugio ed è un uomo del campo, dice esplicitamente il testo, Ish Sade, è un'espressione, è un uomo proprio della terra, uomo della steppa, è un uomo che sta nel campo. Il campo, nella espressione ebraica usata, si oppone alla casa. Il campo è la zona esterna, i campi. Ci saranno invece le tende, la casa, il luogo dove si abita, il luogo dove si lavora e il luogo dove si abita. Cioè, lui è quello che sta sul lavoro, è intraprendente per quanto riguarda la costruzione di cose terrene e sta in mezzo a queste cose. Mentre Giacobbe, dice il testo, era un uomo tranquillo. Ecco, tranquillo è un'espressione un po' strana perché ci fa pensare a un tipo, come dire, remissivo, tranquillo. No, 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 no. Il testo ebraico implica una espressione che vuol dire completo, integro, equilibrato. È un uomo che ha una stabilità, è un uomo infatti che viene definito che dimorava sotto le tende. A questo punto noi potremmo pensare che è uno che non si muove. No, le tende non sono le case, È un uomo che è tranquillo e sa dimorare nella tenda. È interessante perché la tenda è un elemento di instabilità, però, nella fattispecie, rappresenta questo sapersi stabilire. È un uomo che infatti sa dimorare, è già il verbo interessante, in una cosa che si va stabilendo qua e là. E infatti sarà questa la sua qualità. Quello che comparirà nella sua vita sarà che è capace di trovare come stare nelle varie cose. Lui, che ha questa ansia di superare la situazione, è uno però che sa stare nella realtà. È curioso perché questi due aspetti sembrerebbero contraddittori. Lui è quello che vuole superare, ma capisce che questo superare parte dal saper stare. È un uomo interessante, Giacobbe, com'è interessante anche Esaù in realtà, perché è un uomo intraprendente, che sa trovare le cose. Invece Giacobbe ha questa caratteristica, sa stare, trova la sua completezza nelle cose, sa dimorare dovunque la tenda vi è messa. Ed è qui un pochino che dobbiamo un po' focalizzare, che c'è l'elemento maschile, Isacco, che predilige Esaù. Perché? Perché c'è una tendenza a cercare obiettivi nell'elemento maschile, perché la caccia è un istinto naturale, mentre Rebecca predilige Giacobbe, perché Giacobbe è uno che sa stare al posto suo, sa vivere nella casa. Infatti vedremo nella scena successiva, nella prossima trasmissione, che Giacobbe sa cucinare, per esempio, che Giacobbe ha imparato a organizzarsi bene. Questo non vuol dire che Giacobbe è un personaggio che non sa viaggiare, perché lo vedremo viaggiare di molto, ma Giacobbe è uno che ha imparato la custodia, mentre Esaù è uno che rappresenta l'inquietudine, l'instabilità, colui che deve andare sempre a cercare. Ecco, noi abbiamo questo duplice aspetto: saper stare e essere sempre un po' incompleti, inquieti. Dovremmo capire chi dei due ci porterà all'elezione.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana.
La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori.
Quindicesima puntata. Giacobbe ed Esaù.